io non ho mai capito il rapporto che avevi con Totti alla Roma.
Siamo andati a C'è posta per te dalla De Filippi e te ridi, che cazzo ridi. E c'è un mio amico che io mi fidavo e mi diceva: vedi che Fede ha guadagnato 100.000 euro e tu hai preso 10.000. Domanda, se tu vieni a sapere dal tuo migliore amico che lui...
Vabbè, vuol dire che è stato più bravo a fare la trattativa lui, no?
La trattativa l'ha fatta lui per me, che m'ha invitato lui a me. Ma che cazzo di trattativa è questa?
Muschio selvaggio, podcast più fico,
Luis,
Federico,
Martin,
Volo triangolare,
muschio, microfono, videocamere, luci,
ospiti diversi, tanti nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
design, imprevedibilità, giochi, adeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio,
idromassaggio.
Ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Muschio Selvaggio. Ospite con noi per questa puntata
di Muschio Selvaggio,
Antonio Cassano.
Ciao ragazzi. Ciao Fede, ciao Luis.
Ce l'hai un gesto che facevi in campo, non so.
Io ho fatto questo, però ho preso 6 giornate di squalifica.
Per le corna?
Hai capito bene, a Rosetti, in Milan-Roma.
Perché volgare?
Perché no, perché la...
vedi te, vai a un arbitro, gli dici un cornuto, cosa fai?
L'ha fatto contro qualcuno.
Ah, ok.
No, contro l'arbitro.
Contro l'arbitro.
Ebbene, ho preso 6 giornate di squalifica.
Ma hai aggiunto qualcosa? Cioè, gli hai fatto solo così o gli hai detto anche figlio di puttana?
Prima sono partito. No, figlio di puttana no. Io sono partito con vaffanculo.
Okay.
Mi ha guardato, rivaffanculo, un'altra volta, si è avvicinato.
Un riscaldamento, diciamo.
Gli ho fatto le corna e gli ho spinto col dito il fischietto. E il mio dirigente, mio ex dirigente, Pradè, mi dice: Antò, abbiamo preso 3 giornate, ma tranquillo, vedrai che ci tolgono le giornate di squalifica. Dico, non andiamo a far ricorso. Abbiamo fatto ricorso settimana dopo, 6 giornate di squalifica.
Beh, dai, è stato utile.
Benissimo. Sarò stato un coglione? Sì.
Eri una testa calda?
Parecchio. Sì. Parecchio, ma non mi piacevano le regole. Non mi piacciono ancora oggi le regole.
Sei ancora testa calda?
No, perché sono nati bimbi. I bimbi.
Questa è una scusa.
No, i bimbi ti fanno crescere fino a un certo punto. Però se devo mandare a fanculo lui o qualcun altro, è andata a cagare.
La natura è quella. La natura è quella.
Ma te sei uguale a me.
Io sì, io sono uguale.
Esatto.
Sono uguale.
Sì, sì.
Non mi hanno mai dato delle giornate di squalifica.
Però qualche vaffanculo te l'hanno dato.
Sì, a voglia, a voglia.
Noi abbiamo i ban, se vuoi.
Io i processi.
Ecco, ma lì spendi soldi. Lì è inutile andare a processo. Vai a
una rottura di palle.
Noi abbiamo avuto un tuo collega, e attuale collega anche.
Che sarebbe?
Bobo.
Mio amico prima.
Amico.
Mio amico Bobo.
E siete tuttora super uniti da Bobo TV e sei molto su internet.
Guarda, io internet capisco una minchia, non capisco un cazzo, zero, partendo dal presupposto. Con Bobo lo conosco da 22 anni, è un pazzo scatenato come noi, è una persona che non gliene frega niente di niente. E lui gli è venuto in mente sta roba qua, di questa Bobo TV. E io non ho capito. Dico, Bobo, tu non capisci un cazzo nella vita. Hai creato un impero che è una roba unica. E stiamo andando bene. Ci seguono perché la gente gli piace, tipo questa trasmissione, dire quello che si pensa. Non abbiamo
però
freni.
Sul calcio.
Sì.
Che ha creato dei meme. Tu lo sai, sei diventato un meme vivente.
Che sarebbe un meme?
Beh,
sei diventato virale.
Ah, quella roba di chapeau,
quella roba lì.
Madonna, di ecco, Cristiano Ronaldo.
Ma come te la sei vissuta? Hai riso o ti sei anche un po' incazzato?
Ma io, me lo dicono gli altri, mi dicono: Antò, sai che c'è il meme, il seme, la roba. Non capisco niente. Io non capisco niente di sta roba qua.
Però è fantastico che le vive, cioè, in totale inconsapevolezza. Cioè, lui
non capisci internet, aspetti che internet capisca te.
No, tu non sai.
No, a me, per capirmi, neanche mia madre mi conosce. L'unica che mi conosce mia moglie, che è il problema, che lì bisogna solo stare attenti e andare sulla strada dritta, altrimenti vado fuori di casa.
È giusto,
che ho tante alternative.
Giusto. Quindi la libertà d'espressione si ferma solo, cioè il tuo limite.
Io sono obbligato e per amore si fa tutto.
Sì.
Se no si
per
va
gli altri. Ok.
Ma chi scopava di più tra te e Bobo? Ecco.
Mamma, fai finta di niente. Mamma, dico a mia moglie.
Scusami, quando erano giovani. Oh mio Dio, ci sono i bambini.
I bambini. Bimbi, non preoccupatevi.
Era chi puliva meglio la casa.
Non è perfetto,
Bobo,
non preoccupatevi. Allora,
chi puliva meglio casa?
Secondo me, Bobo.
Bobo?
Bobo, quando era single, faceva dei disastri clamorosi. Il problema è che lui andava solo sulla qualità unica. Io ravattavo tutto.
Tu eri un aretino. Aretino?
Quando giochi a calcio e sei di un certo livello, basta che tu butti l'amo, sai quanto agganciano. Diventi bellissimo.
Ma dici che ancora secondo me negli anni 90, 2000, di più di adesso.
Tutta la vita.
Vero.
Perché all'epoca io mi ricordo veramente, mi vergognavo a vedermi allo specchio, non mi piacevo da solo. Ma quel periodo là, basta che facevi un po' di gol, Antonio, sei bello, sei affascinante, sei dove lo vedevano non lo capivo, ancora oggi non lo capisco.
Avevi la sindrome dell'impostore, dicevi, non
la sindrome del personaggio famoso, gli altri fanno solo le sceneggiate. Se non sfruttato. Sei famoso, o sei Beckham, è lì ti togli il cappello, come
Beckham.
Io dico
lì si Beckham,
l'ho appena, no, l'ho fatta prima io,
scusami, hai ragione, è tua, si Beckham. Okay. Cazzo, è vero, Beckham. Sì. Tu hai giocato con Beckham?
Sì, a Madrid. Ma lì è... con Beckham. Beckham, io dico sempre a mia moglie, tu lo vestivi bene, lo vestivi male, ciabatte, pantaloni sguarrati, di tutto e di più, era il numero uno.
Un sex symbol.
Che cazzo gli vai a dire? A lui non gli dici niente. O hai la fortuna che sei forte e sei come lui, che il mondo è ai tuoi piedi, oppure devi giocare a calcio in un certo livello per raccattare tutto.
Come un Totti, un nostro Totti, dai. Può essere un sex symbol.
Sì, però no, Beckham è...
No, Beckham è molto più bello del Pupo. Il Pupo è mio amico, gli voglio bene, però molto più bello Beckham, cavolo.
Sì. Però il Pupo c'ha un'altra roccia, lui... Ecco, io una cosa, cioè tu avresti mai voluto essere un po' bandiera di una squadra? Cioè dire
che
rimane...
significa per te bandiera?
Ti faccio una domanda. Mia testa da...
Un
da,
pezzo di stoffa che sventola.
Da neofita e da non esperto di calcio. Perfetto. È... un calciatore che nasce e muore
e muore lì
e finisce in una squadra.
Allora ti faccio una domanda: Totti ha giocato solo nella Roma.
Sì.
Maldini ha giocato solo nella
Milan.
Roma.
Nel Milan, Maldini.
Nel Milan. Bergomi solo nell'Inter. Sì. Ci sono queste. Del Piero solo nella Juve.
Esatto.
Allora, se invece di queste squadre importanti dove ci sono tanti soldi, c'è la San Martinese oppure c'è il Reggiolo
okay, ho capito.
Che ti viene a chiedere. E tu guadagni 1,50 euro e il Milan, l'Inter e la Juve tu devi cambiare per prendere 10 milioni di euro l'anno, tu cosa fai? Lo faccio anche a loro, è la stessa
per
roba.
La gloria
la no. Gloria non esiste.
Tu vuoi Irano?
No, io no, io sarei la peggio puttana. Cioè,
vai subito in Cina a giocare
subito.
Ma tu sei pieno di soldi.
Ma dico, se fossi per un quello. Calciatore per quello, perché sono una puttana
per quello. Al Reggiolo, se Totti, Maldini o Bergomi erano al Reggiolo e guadagnavo 1,50 euro, veniva la Juve a 10 milioni, a 8 andavano. Il calcio è fatto anche di business.
Ma esistono calciatori invece che per esempio al Perugia sono rimasti in squadre piccole?
Nessuno.
Sono diventati... Nessuno?
Nessuno.
No, nella... dai, io ricordo Lucarelli.
Lucarelli del Livorno? Però Lucarelli del Livorno è andato al Torino, poi è andato allo Shakhtar Donetsk
allora
a prendere dei soldi e poi è tornato al Livorno.
Okay.
Però se tu rimani solo in una squadra, che poi quando finisci, i soldi finiscono. Se guadagni 1,50 euro... E poi sei alla canna del gas. E devi guadagnare i soldi nel calcio.
Ne parlavamo anche con Bobo di come post carriera, ma ne abbiamo parlato anche con Bellinelli.
Ah, con Marco.
Gli atleti fanno fatica e dovrebbero avere un'educazione di qualche tipo.
Aspetta,
perché fai davvero tanti soldi.
Fanno fatica.
Vabbè, fanno un sacco di soldi.
I cretini che buttano via i soldi.
Però sono la maggior parte, no?
Sono d'accordissimo con te. Però se uno è cretino e guadagna 20, 30, 40 milioni di euro e poi tu ti ritrovi senza soldi, io a quella gente là non l'aiuto. A me non mi fa pena. A me non mi fa pena perché te li sperperi, sei un coglione. E invece chi guadagna i soldi, perché noi facciamo dei sacrifici, non è un lavoro il nostro, è un divertimento.
No, però è un lavoro di sacrifici comunque.
Lavoriamo 2 ore al giorno, tra virgolette.
Lo so, allora Steve, tu vuoi fare un po' il populista.
No,
però
non è il populista.
Comunque partire da giovane.
Ok.
Cioè, ti bruci una parte.
Dimmi cosa.
Allora,
cosa
io mi è capitato.
Vai.
Mi è capitato di vedere questo reality che fecero su MTV sulle le giovanili della
Fiorentina. Fiorentina,
ok,
bello.
E comunque vedi dei ragazzini che sacrificano la loro adolescenza per
giocando 2 ore al giorno, divertendosi 2 ore al giorno.
Ok, basta, non dico niente.
Non è populismo. A me non mi frega anche se è populista o no. Se tu al giorno fai sport 2 ore,
se è la tua passione, certo.
È bello.
Il lavoro, tra virgolette, è quello che fai te, che fa lui.
Ma neanche.
Che è un impegno.
Sì,
è
sì,
un
sì,
impegno
sì.
Importante. Io
chiaro.
due ore mi gratto i coglioni, le altre 22 faccio quel cazzo che mi pare piace. Dimmi un po'.
Eh sì.
Sacrificio, se vuoi. Perché molti atleti invece parlano tanto del sacrificio, dello sforzo che c'è dietro. Perché ovviamente c'è.
Ragazzi,
tu lo fai sembrare. Lo dici come se fosse stato facile, sicuro hai
ma
fatto.
Nello sport non è un sacrificio. È una passione, fa bene alla salute. Guadagni tanti soldi per nulla. C'è gente che guadagna 2.000, 3.000 euro, si fa un culo come una capanna. Io fino a 17 anni non c'avevo una lira. Poi gioco 2 volte, 2 ore al giorno, mi riempio di soldi e sono quello io che fa i sacrifici, o uno che la mattina si sveglia alle 6 fino alle 6 la sera.
Giusto.
E questa
giusto.
È la verità.
Però c'è anche da dire che tu eri un talento puro.
Ero un talento puro fino qua.
Ero un fenomeno. Ti mancava la testa.
Lo so, delle volte venerdì, sabato e domenica andavano in vacanza.
Possiamo dire un po' il Dennis Rodman del nostro calcio?
Io amo il basket.
E anch'io.
Esatto, l'ho visto già che c'hai mille robe. MJ ti piace di più di tutti?
Ah, Kobe.
Non puoi non essere
Kobe d'accordo. Perché lui aveva la testa.
Io ho letto il
testa.
Libro.
È pazzesco.
Una roba pazzesca.
Pazzesco.
Però c'è anche Steph Curry oggi. Però Rodman era una roba diversa. Io sono un Dennis Rodman, può darsi nel campo, un pazzo scatenato. Sì. Però fuori lui ha fatto una vita. Io ho letto il suo libro. Che
matto.
Cosa lui ha combinato? Io non ho vizi, non ho mai avuto vizi, non c'ho vizi.
Vabbè, senza i vizi, senza
esatto.
i vizi. Però...
un pazzo scatenato, però sono quei personaggi. Jordan, lui viveva con l'ossessione di essere meglio di te, di lui. Lì, per esempio, ti diventa un po' un lavoro. Perché se Cristiano Ronaldo può piacerti o meno...
A te non piace.
Non mi piace, come giocatore. Però ho grande rispetto per quello che lui ha fatto nella sua carriera.
Sì.
La persona non lo conosco. Non mi piace come calciatore.
Sai che io invece, come modello aspirazionale, preferisco... Adesso mi fucileranno.
L'ossessionato.
Preferisco il Cristiano Ronaldo al Messi perché Messi...
Ecco la cazzata.
Ma sai perché? Aspetta, dai. Perché Messi ci nasci.
Ok.
E invece Cristiano Ronaldo lo puoi diventare.
Beh, chissà se ci nasci.
Beh, cazzo, ci nasci. Messi
aspetta,
ci nasci.
Aspetta.
Fa delle cose che sono completamente innaturali.
Perfetto.
Beh, è contro natura.
A
Messi.
Livello di doti naturali, parli.
Sì, sì, sì.
Lui
sì.
è come Maradona, Messi come Maradona, come era Pelé, Cruyff, eccetera. Però quando si parla di sacrifici, Messi è andato via da casa sua, da solo a 14 anni, dall'Argentina. Aveva un problema che lo ha curato il Barcellona.
È di stato, crescita, no?
Esatto.
Che non cresceva bene.
Ha avuto mille problematiche. È stato infortunato tante volte. Ha fatto mille sacrifici. I primi 4 anni è stato da solo a Barcellona. Da solo. Dall'altra parte dell'oceano. Non sono sacrifici questi?
Certo.
Poi, certo. La dote naturale. Uno è un fenomeno e l'altro lo è diventato.
No, ma infatti io dico, per un ragazzino che sogna di diventare un calciatore...
È più facile fare più
è più facile avere come modello Cristiano Ronaldo che si fa i suoi 200.000 addominali, che fa ogni cosa che fa, è propedeutica
Fede,
a fare
però,
calcio.
Però arrivi a un certo punto, poi devi anche volerti bene. Se non ce la fai più, poi devi chiudere baracca.
Sì.
Io è la paura dei grandi fenomeni, ma sotto tutti i punti di vista, tutti gli sport.
Di ritirarsi al momento giusto.
Lui ha vinto tutto quello che doveva vincere, ha guadagnato tanto... È stato un fenomeno con modi diversi di giocare. Smetti, basta.
Ronaldo.
Devi smettere perché adesso allo United fa la panchina. Io posso accettare.
Fa la panchina?
Fa panchina.
Cioè gli ci siedono sopra gli altri calciatori.
Esatto, fanno uno sull'altro.
C'è lui sta lì sdraiato.
Sarebbe immaginato Cristiano Ronaldo a pecora e la gente che si siede sopra di lui.
Ronaldo fa la panchina.
E fanno uno sull'altro.
Esatto. La piramide. Messi come lo vedi invece?
Beh, sì, ho avuto la fortuna di conoscere mio figlio, uno dei due, il piccolo, si chiama Lionel per lui.
Ah, sì, sì.
Ma
sì.
Davvero? Hai chiamato tuo figlio Lionel?
Sì,
ma sei un matto. Chi è Lionel?
Il piccolo.
Ti chiami Lionel? Sei contento? E vuoi fare il calciatore da grande?
Nessuna
no,
pressione.
Bravo.
Lui vuol fare il padellista. L'altro no. invece gioca a calcio. No.
Lo chef.
Il padellista.
No, padellista. Scherzo.
Possiamo dirlo tutti sì. in coro. Il padel è una merda.
Ma perché?
Ma vai a cagare.
Ci hai giocato mezz'ora.
Non capisci una minchia. Oh, non è che sono tutti antisportivi come te. Di sport cosa fai te?
Un provocatore.
Esatto. Perché ora è in coglioni, dai.
No, l'hai giocato. Voglio fare il bastian contrario. Ci ho giocato a padel.
Dai, dimmi la verità.
È uno sport per chi non ha voglia di imparare a giocare a tennis.
Aspetta, il tennis è difficile però.
È più difficile.
Il tennis è difficilissimo.
È difficile.
Ma dove è divertimento?
Se io e te e il nostro amico Luis non sappiamo fare un cazzo di sport, tu ti metti a giocare a padel, giochi.
Sì,
tennis
è
impossibile.
Sì, sì, è vero.
O tu cresci a giocare bene a tennis, o
è
sei
vero.
Federer, oppure... E si va a lavorare.
È vero, è vero.
Il tennis mi sembra abbastanza elitario, i club, tutte quelle cose lì.
Però anche il padel, adesso
aspetta,
è un po' puzzone.
Bene che tu vai in un circolo da padel e un circolo da tennis. C'è una differenza abissale. Sai quale?
Le bestemmie.
Ma no, le bestemmie no, non mi frega a casa le bestemmie. Circolo da tennis, la maggior parte sono tutti anziani.
Ah, sì.
Dai 60 in poi. Circolo da padel sono tutti giovani.
E c'è
facci
anche,
caso.
E c'è anche un po' di figa.
E che cazzo me ne frega a me? Io sono mia moglie. Te l'ho detto che mi manda via di
c'è
casa.
È stato un attimo di esitazione.
E non devo dire una minchia.
E quella è l'unica censura che hai detto.
No.
Ho preparato una mini presentazione.
Aspetta, volevo dire una cosa su Messi. Mi è capitato di vedere. A me piacciono le storie di quelli che non ce la fanno. Okay. E ho scoperto che nelle giovanili del Barcellona la vera star, cioè quello che da piccolo doveva diventare una star, non era Messi nell'annata di Messi, ma era un altro che invece ha fatto una carriera di merda.
Che peccato.
Però non mi viene il nome. Tu sai chi è?
Vuoi di sto cazzo? No. Ma lui, quando lui stava andando, io stavo già tornando. Non ha capito ancora. Che io devo vedere chi sto cazzo?
No, giuro. C'era un calciatore nella rosa del Barcellona che era visto come la vera star, quello che doveva fare tenere in piedi la squadra. E alla fine, per una serie di peripezie,
succederà per tutte le squadre.
No, se... aveva talmente tanta pressione addosso questo ragazzo, fin da giovane, che doveva diventare la star, che Messi, avendo avuto meno pressione, poi quando è andato in prima squadra...
Messi ha giocato a 16 anni nel Barcellona. Come pressione? Era un bambino, a 16 anni l'hanno buttato dentro, ha fatto già per 20 anni la storia.
Ma ce n'era uno, nella stessa annata di Messi, che aveva più pressione di Messi. No, sono sicuro,
Chiederò a lui.
No, adesso no,
non conosco. Io non mi ricordo, l'unica squadra che ho tifato nella mia vita è stato il Barcellona. Per Messi.
Sì, anche a te piace Messi?
Sì. L'unica sciarpa calcistica che ho è quella del Barcellona.
Poi, non so se l'avete conosciuto voi.
No.
Un'umiltà unica.
Sì.
Umile.
Ma gli argentini sono forti.
Lui è un bravissimo ragazzo, molto umile. Infatti adesso hanno fatto un paragone che a lui gli dicono: ti hanno paragonato a Ginobili. Tu sei il Messi del calcio.
A Ginobili, beh.
E Messi ha risposto, ha detto: io devo essere orgoglioso che devo essere io il Manu del basket.
Ginobili numero uno, ma non è paragonabile a Messi.
Però lui è innamorato nel senso di certo. Ginobili. Ginobili era fortissimo.
Numero uno.
Altri giocatori più forti, Kobe, LeBron, Mike,
Steph Durant, Grant.
Pippen. Scottie Pippen. È sempre stato messo all'oscuro
e non è mai riuscito a fare da solo. Ha provato con gli Houston, ha provato con i Suns.
Domanda, tu che capisci molto più di me di basket. Jordan senza Pippen avrebbe vinto 6 titoli?
No, ma lo dice nello stesso documentario. Bravissimo.
Ma penso
Netflix.
Che facesse anche l'amore, cioè non penso si limitasse solo a...
Cos'è che facevano?
A farsi le Pippen.
Facevano pure il misto mare. No, perfetto, ho capito la battuta.
Pippen, le Pippen. Jordan senza Pippen.
Una puntata intellettuale.
Sì, a parte...
Eccoci qua. Se non ci arrestano a sto giro, possiamo vivere tutta la vita fuori.
Ma... tre intellettuali esatto.
Ma esisterà mai un'idolatrazione come quella che è avvenuta per Maradona a Napoli?
Idolatria.
Idolatrazione.
Non lo so. Allora, una città che ama così tanto un personaggio, io penso che hanno abbinato il Napoli a Maradona insieme in un periodo particolare di Napoli. Maradona ha vinto con una squadra di scappati di casa, 2 scudetti. Il secondo era una squadra decente. Maradona ha fatto un qualcosa di unico. Lui veniva da Barcellona.
Ma ora se dovesse succedere, dite che... cioè, è una cosa davvero...
Per esempio, scusa che ti interrompo, quello che Fede prima diceva di un idolo. Lui è rimasto lì, poteva andare a guadagnare tantissimi soldi in qualsiasi altro posto. Maradona puoi dire che è stata una bandiera, anche se ha fatto solo 7 anni a Napoli, sì. Però lui puoi dire sì, lui poteva guadagnare tutti i soldi che voleva. È rimasto legato a quella città.
Vabbè, certo.
Oggi è impossibile, ma in qualsiasi sport.
Mm-hmm. Io ne vedo uno, secondo me, che spacca il culo, sempre da non esperto, da uno che gli arriva, cioè da chi sta dentro, no? Haaland. Si dice Haaland?
Haaland. Non Mbappé?
No. Allora, Haaland, madonna, raga, è devastante.
Haaland, allora, tra virgolette, è un... Ve lo ricordate Adriano dell'Inter?
Certo, ok, sì.
Un facsimile.
È un po' Ibrahimovic con la velocità di Adriano.
Sì, bravissimo.
Ci sta?
Bravissimo, sono d'accordo. Sta? Anche se Ibra è più tecnico di Haaland.
Ok.
Facciamo un misto tra Adriano... e Bobo Vieri.
Okay,
progressione, okay. Con la forza di Adriano. Haaland, se tu però ci fai caso, Benzema, Lewandowski sanno giocare a calcio. Lui non sa giocare a calcio.
Oh, ma quanto sta segnando?
La domanda è:
in Premier,
è un grandissimo goleador, fenomenale, oppure uno che sa giocare a calcio? Perché la maggior parte...
Vabbè, se sei un goleador, sai anche giocare a calcio.
Inzaghi sapeva giocare a calcio?
Vabbè, sì. Com'è? A suo modo, sì, no.
E che modo era? Dimmi, spiegami te.
Era un po' così, un po' scordinato.
No, era la Carlona.
Alla Carlona.
Giocava con dei fenomeni, gli mettevano la palla, una volta di stinco, una volta di testa, una volta di braccio. Vai a vedere i gol che ha fatto Inzaghi.
Salutiamo Inzaghi, numero uno.
Pippo, ma numero uno di cosa? Lo si sa, ma ti salutiamo. Eh sì, lo salutiamo. E ballo, numero uno.
Ha detto che non hai paura di dire niente, perché ho visto... Oggi proprio ti ho googolato, ovviamente, e veniva fuori tutti gli articoli. Ogni giorno c'è un articolo su quello che hai detto il giorno prima.
Se io ti devo dire una roba, che nel senso che ti offendo la persona, se tu non capisci un cazzo di calcio, io ti dico, tu non capisci un cazzo, Luis.
Ah, beh, allora, su questo hai totalmente ragione.
Perfetto. Ho un'altra roba, è l'opinione mia contro la tua. Sì, offendo la persona. Devo avere paura di chi? Mi mettono alla...
Ma sì, poi stai parlando di calcio, raga.
Ma anche in generale gli altri
sport. Però è un argomento delicatissimo.
Però
in Italia,
lui fa una cosa che sdogana, secondo me. Cioè, ragazzi, si parla di calcio. Cioè, ah, sì. Io una cosa che non ho mai...
Ci sono tifoserie che si ammazzano.
Il motivo,
cioè, quello è il fatto.
Il motivo per il quale io non mi sono mai avvicinato al calcio è per la tifoseria troppo spinta. Cioè, a me quella roba lì, vedere delle persone che arrivano a uccidersi per... Quanti sono in campo?
No, 11.
11 minchioni che tirano un calcio al pallone. Guarda, mi piange il cuore.
Se tu fai quello che ha fatto la Thatcher in Inghilterra. Te lo ricordi gli hooligans in Inghilterra?
Mm-hmm. Cazzo, la Thatcher ha fatto un sacco di cose, vedi?
Ha controllato
non
pure
gli hooligans. Non capisco niente di politica, però la Thatcher è andato, gli hooligans non esistono più. In Inghilterra, se tu fai una roba, ti bandiscono a vita, tu non puoi entrare più e vai in galera.
Eh sì.
È finito. Tu lì dentro non puoi entrare. O 5 o 6 anni fa, in Spagna, Villarreal Barcellona, un signore ha buttato così, per ridere, tra virgolette, offendendo Dani Alves, una banana.
La banana, sì, me lo ricordo.
Lui la prende e la mangia. Quello là è stato bandito, non va più allo stadio. Non va più allo stadio.
E gli sta bene, ed è giusto.
Inizia a far così e vedi cosa succede. Se in Italia si vanno sempre per le lunghe, le problematiche.
No, in Italia, secondo me, almeno la sensazione che ho io è che poi nelle tifoserie c'è sempre un po' di giri allegri.
C'è della diplomazia non strana. Ma,
no, dei giri un po' loschi.
Ah beh.
E che gli danno in mano la gestione di cose, vabbè.
Bah, no, questo non lo so. Perché
non lo sai.
Tu guarda lo Tito De Laurentiis. La gente gli rompe i coglioni, perché la squadra è la mia, decido io cosa fare.
Beh, certo.
De Laurentiis, Lotito, fanno così. Certo. E questo è un dato di fatto.
No, è giusto dare spazio alla tifoseria, ma non quando...
I tifosi devono andare allo stadio, ti fa la squadra per 50 minuti.
Ma anche protestare se la gestione è fatta male, quello ci
protestare.
Sta.
Protestare? In Inghilterra ci sono delle squadre che vanno in Serie B e 70.000 persone li applaudono. Bravi. Cosa puoi fare? Secondo te, tu che sei scarso, vuoi andare in Serie B? Se vai in Serie B sei scarso, però hai dato l'anima.
Chiaro.
Basta. In Inghilterra e in Spagna fanno così. Solo in Italia fanno il putiferio. Perché? Glielo permettiamo. Se inizi a dire, tu fai una cagata, via. Qui dentro non entri più. Vedi come si inizia a cambiare la roba.
Volevo chiederti, il giocatore più cattivo con cui ti sei scontrato...
Allora,
perché a me ci sono quelli che mi fanno paura.
Pepe mi fa paura a me.
Ecco Pepe.
Ce n'è un altro?
Ce n'è uno peggio?
Sono amico suo.
Materazzi.
Sono amico suo e ho giocato 10 anni in nazionale con lui.
Vai, proviamo a indovinarlo.
Aspetta, è una delle persone più educate, se non la più educata che abbia mai incontrato in un mondo particolare, che è il calcio.
Ruolo?
Difensore, mai detto il più cattivo.
Non Materazzi? Sai che avrei detto Materazzi? Nazionalità italiana.
Ha giocato con me 10 anni in nazionale.
Cannavaro? Cattivo? Gattuso era centrocampista. Cazzo.
Diccelo.
Giorgio Chiellini.
Chiellini? Che è stato qua, Chiellini.
Ah sì?
È stato qua,
Giorgino. È stato qua. Allora, un ragazzo di un'educazione, è ragazzo per bene.
Sì, sì. Un atleta modello.
A modo. Se devi prendere un esempio, Giorgio.
Sì.
In campo ti suonava di ma in allenamento pure.
Madonna, in effetti
ti suonava di santa ragione. Tu facci caso, ogni volta che lui ti menava, andava all'arbitro oppure ti viene scusa, ti blefava.
Sì.
Ti disintegrava.
Vabbè, in nazionale quando ha tirato il tipo che stava per segnare.
È perché io mi ricordo quando è stato, ovviamente, quando Suarez gli ha tirato il morso a lui. Sì, ma prima gliel'ha date di santa ragione.
Però in modo pacato, elegante.
Ti dava delle non lo faceccate, bravo, bravo.
Che poi è difficile con tutte le telecamere, tutti i controlli.
Ma riesci a fare delle robine.
Per farti capire, in nazionale, io la prima espulsione che ho preso, l'ho presa con Chiellini quando era alla Fiorentina. Gli ho dato una manata. Giorgio è uno dei miei migliori amici nel calcio. Una persona veramente incredibile, lui e la sua famiglia. Però Giorgio, mi hai rotto il cazzo, sei una merda. In campo gli dicevo di tutto e di più. Poi fuori dal campo ci si dimenticava, ma abbracciava. Giorgio, mai suonato, lo sai, te ne sei accorto? Ma dai, domani un altro giorno. Sì, un altro giorno, per te. Io ho le caviglie così.
Oh mio Dio, mi è appena venuto in mente un video che ho visto oggi, mentre anche io googolavo il tuo nome, di te nell'aereo della nazionale, che non si capisce che litighi con Buffon.
Zero. Cagata unica.
Non stavi litigando con Buffon?
No, con Gigi ho litigato anche mille altre volte.
Allora l'hai visto anche tu quel video che si dice...
Ma subito dopo è venuto fuori che io e Gigi avevamo litigato al ritorno. Cagate.
Non era vero.
Anzi, il 2004, quando poi noi siamo andati fuori tra Svezia e Danimarca, che si sono messi d'accordo, che noi siamo andati fuori...
Hanno fatto il biscotto.
Esatto, però noi non ci possiamo lamentare, siamo i re dei biscotti in Italia.
Beh, certo.
Facciamo sceneggiate. Arriva a un certo punto, io stavo andando via dopo la prima partita, perché mi ha messo a fare la partitella, perché Vieri, quel figlio della mignotta, Bobo, lui cosa fa? Andava a trappattone e gli diceva, Trapp, Antonio, mettili con quelli meno bravi, così lui si incazza, oppure mettila dall'altra parte che noi facciamo finta di essere i titolari. Io diventavo matto. Dopo la prima partita con la Danimarca, il giorno dopo io ho preso le scarpe, ho detto andate fuori dai coglioni, vado via. Gigi mi ha bloccato, stavo andando via, stavo prendendo il taxi, stavo andando all'aeroporto, mi ha bloccato, dice dove vai Antonio, stai sereno. Poi Totti è stato espulso per lì lo sputo lì a Polsen, sì. E ho giocato, però stavo andando via. Io ho un rapporto stupendo con Gigi, quando vado a Parma una volta al mese lo vedo.
Quindi
poi posso anche
vero.
Litigare, ma in quel caso là era una cagata, ho litigato altre volte, ma non quel
non quella volta là. Lì, non quella volta
dove
lì.
Dove vivi?
A Genova.
Te l'ho detto 7 volte fuori, fuori le telecamere, ma non fai quella sceneggiata. Non lo sapevi?
Dove vivo io?
A Bologna, okay, non so mica rincoglionito.
Okay, cazzo. Ma io ormai, guarda, non ci sto più con la testa. Ho preparato una mini presentazione su di te.
Vai, aspetta, vediamo che roba è.
No, è una roba molto seria. Breve. Antonio Cassano, calciatore. Non ho messo ex perché per me...
Aspetta un attimo, ma Luigino settembre 22...
Ah, è chi ha fatto la presentazione.
Bravo, ci avvaliamo della loro consulenza.
Cassanata, questo mi è piaciuto molto. Okay. Scherzo, ironico, gesto, comportamento, trovata tipici dei calciatori di Antonio... tipici del calciatore Antonio Cassano. Derivato dal nome proprio di Antonio Cassano con l'aggiunta del suffisso...
È nel dizionario?
Tre cani, vedi?
Tre cani.
C'è...
Ah, ci sono i tre cani?
Sì. No, i tre cani, ma questa è la verità, non sono i tre cani. Sì. Questa è una roba che siete messi d'accordo. Ma delle sceneggiate.
Giuro che non ci siamo
ma
messi
d'accordo. No. I tre cani, lui dice, ah, c'erano i tre cani. Vabbè, andiamo avanti, dai.
E per sicurezza l'ho messo. A che età hai preso la patente?
Questa era la presentazione di Leclerc?
No, no, è una domanda per te. Anche.
Ma a che t'hai preso quella di Leclerc? Ma fai a me.
No.
A me mi hanno tolto due macchine a 17 anni, ma non c'avevo la patente.
Ecco, già
poi
questa...
a Roma a 19 l'ho presa.
Cioè, guidavi, avevi le macchine e guidavi sì. A 17 senza patente?
E un mio amico, che poi è diventato mio amico poliziotto, la prima volta me l'ha tolta, la seconda pure. A 17 anni guidavo, sai, al sud è particolare il sud. Sì. 17, 18, 21, prende guidi
in giro per Bari con la macchina minorenne.
Esatto.
E potessi cambiare qualcosa nel calcio in Italia, cosa cambieresti?
Le regole, tante regole di merda.
Tipo?
Il VAR è una regola di merda.
No, perché?
Non è una regola di merda. Tu fai gol, devo aspettare 10 minuti se posso esultare o no.
Però in NBA cosa fanno?
Lì è una roba diversa però. Però puoi chiamare soltanto una volta.
No,
O due. Una o due.
Però se l'arbitro non è sicuro puoi rivedere quante volte vuole.
Lo so, però tu accetti spesso e volentieri le scelte degli arbitri. O al massimo gli ultimi due minuti io posso chiamare.
Sì.
Però il VAR, io faccio gol, non si sa se è gol, non è gol, è fuori gioco, è fallo.
Però non è meglio con tutti gli scandali che ci sono stati di partite vendute,
lo
comprate.
Scandalo? Chi ha fatto scandalo deve andare fuori dai coglioni dal calcio. Non 2, 3, 4, 5 anni, deve andare fuori dai coglioni.
Però secondo me ci sono delle squadre talmente importanti che magari non c'è nemmeno il sotterfugio, cioè non c'è nemmeno chi vuole fare le cose losche, però magari una squadra è talmente potente che l'arbitro si sente in soggezione, no?
Perfetto, tu arbitro, non puoi arbitrare, vai via.
Ok.
Nella vita bisogna fare così, se non sei all'altezza quella è la strada, te ne vai.
Cazzo, però ci sono alcune robe che senza VAR non le vedi, oggettivamente.
Ma io ero più contento, io non ho mai parlato di arbitri perché sono dei bravi cristi. Ci può essere il fuori classe oppure quello
possiamo
scarso.
Dire, l'arbitro è un lavoro terribile da fare.
Male che vada, va male l'arbitro. Sì. Se fa bene, nessuno ne parla. Appena fa male, gli rompono i coglioni.
Esatto, è un lavoro terribile.
È bruttissimo. Sì, sì, allora sì. Io dico, gli vanno a rompere... Uno, se è scarso, è scarso. Al massimo gli dici, arbitri tre domeniche, poi va in Serie B. E gli dai dei demeriti giustamente sul campo e te ne vai via. Altrimenti in Italia ci sono troppe regole e troppo, tra virgolette, potere mediatico per le grandi squadre. Domanda, perché io non devo parlare gli ultimi sei anni che l'Atalanta ha fatto meglio di tutti?
Che è vero, spaccato.
E nessuno caga l'Atalanta.
È vero.
O al massimo se va in Champions parlano una paginetta e basta.
È una questione di sensazionalismo.
Ma no, perché allora in Italia la Juve prende... tantissimi soldi, poi c'è Juve e Inter, tantissimi, Roma e Lazio un po' meno, Napoli un po' meno, le squadre piccole non prendono una minchia. In Inghilterra, due anni fa, il Watford dalla Serie B è andato in Serie A, sai quanto ha preso? 110 milioni.
Italia, sono tanti o pochi?
Tantissimi,
no, tanti.
In Italia tu dalla Serie B alla Serie A, quando vai su, ti danno al massimo 20 milioni, cosa ci fai? 20 milioni cosa fai?
E infatti il Monza non sta andando bene.
Però c'ha la fortuna che il Berlusca ci mette i soldi dentro. Ci mette i soldi, però.
Il nonno
Berlusconi, Agnelli, Moratti. È una generazione, una dinastia diversa.
Certo.
Oggi devi andare con le idee. Però con le idee, se tu non mi dai una minchia a me, io come cazzo faccio a far mercato? Io non posso prendere nessuno.
Ma secondo te finiremo come quel calcio inglese che ci compreranno tutte le squadre, gli stranieri?
Adesso già stanno arrivando. L'Inter cinese, americani il Milan. L'unica squadra in Italia che continua da 100 anni è la famiglia Agnelli,
sì.
Che hanno un potere economico.
È l'ultima stirpe aristocratica che abbiamo in Italia, secondo me.
Loro, infatti adesso...
Anche se non sono aristocratici, è l'ultima dinastia...
La settimana scorsa hanno messo ancora... erano meno 250. E sono tanti soldi. Loro possono. La Exor ti mette i soldi dentro.
Sì.
La Juve mette i soldi dentro. Però è l'unica. Se no ti prende il cinese, l'americano, l'arabo. E noi andremo così. Sì. Ma io da un lato sono contento perché il calcio italiano si evolve.
Eh beh, sì.
Ci mettono i soldi, prendono giocatori veri. Altrimenti si parla sempre Inter, Juve, Milan. A Roma si parla di Roma e Lazio.
Non riescono a emergere le altre.
Mi sta piacendo però come sta lavorando a livello di marketing e di tifoserie, di come si sta ripulendo la Roma, tantissimo.
La Roma a me ne hanno parlato bene. Il presidente, lui parla poco ma fa fatti. Ha speso tanti soldi.
Ha speso tanto, hanno fatto una bella comunicazione.
Ottima. Però c'è sempre il problema. Per poi rientrare devi vincere. Per poter vincere, il Messi della situazione, il Cristiano Ronaldo della situazione vanno a Roma o alla Juve, all'Inter, al Milan?
Devi pagarlo. Sì.
E devi pagarlo tantissimo. E però non è neanche obbligatorio che tu vinci, perché puoi anche prendere Ronaldo. E se non ne prendi altri 10 uguali, non vinci.
Ma anche se ne hai 10 uguali, guarda il Paris Saint-Germain, che figura di merda.
Bravissimo, va in Coppa dei Campioni e fa dei disastri. Però l'arabo c'ha talmente tanti soldi che a noi ci mette in giardino a giocare con i tre cani amici tuoi.
Secondo te chi vince la Champions quest'anno?
Io spero... Dove c'è Messi?
Paris Saint-Germain.
Io lo spero, però vedo due squadre molto complicate da affrontare, il Bayern Monaco
e il Manchester City.
E il City. Queste sono le due squadre che in questo momento qua mi dici, Anto, la griglia di partenza,
sì.
Le due sono quelle.
Secondo me City. Haaland sarà quello che vuoi, Inzaghi.
No, è fortissimo.
Il tipo, secondo me, quest'anno fa uno sbrego che la metà basta.
Non lo so, perché sulla carta il Paris Saint-Germain è molto più forte, singolarmente.
Sulla carta.
Il problema è che il City ha anche un fenomeno in panchina. Guardiola.
Sì.
È un'altra roba.
E il pallone d'oro quest'anno, io personalmente lo darei a Benzema.
Devi darlo a Benzema.
Devi darlo a Benzema.
Per il solo fatto che ha fatto una stagione super.
Madonna mia.
Però... la vergogna del pallone d'oro qual è? Che il 2020 Lewandowski ha vinto tutto col Bayern Monaco.
E non gli hanno dato un cazzo.
Tutto. Hanno giocato il campionato, hanno giocato la Coppa dei Campioni, però dice, no, però non bisogna assegnare il pallone d'oro. E sto ragazzo qua, che ha fatto un miracolo, ha fatto 60 gol in una stagione, vincendo tutto,
mica 60
non vince.
Gol.
60.
Porca puttana.
Aspetta, Messi 2012 ne ha fatti 91. Hai capito bene? 91. Stagione solare.
È lì che ho iniziato a guardare... il Barcellona.
Primo gennaio, 31 dicembre 2012, anno solare, porca 91.
Porca puttana.
Hai capito quando ti dico, Messi è una roba diversa?
No, lo so, ieri vedevo gli shorts di YouTube e faceva, c'era Henry che commentava un gol di Messi contro il Malaga, che fa una roba, praticamente lui spiega che tecnicamente qualsiasi essere umano in controtempo avrebbe dovuto appoggiare il piede due volte. Lui
l'ho fatto con una volta solo.
No, neanche una. Cioè, il tipo fa una roba che non ha, non so perché mi
come, sta. Come un calabrone, no? Che non sa, non che dovevo... non ha la struttura. Cioè, sì, cosa sì, si dice sì, del calabrone?
Calabrone?
Il calabrone si dice o del bombo. Il calabrone. Che
calabrone.
Non ha la struttura per volare propriamente, ma lui non lo sa e vola lo stesso. È uguale per Messi.
Mi piace sta cosa. Ti qua. Piace, non so che cazzo è il calabrone, però mi piace.
È una vespa gigante.
Ok, perfetto.
E invece volevo sapere, se volevo fare un gioco.
Che cosa?
Eccoci qua.
Che gli facciamo vedere delle foto di calciatori e lui ci deve dire cosa
ne
pensa.
Per i rapper?
Sì.
Però facendo vedere a tutti.
No, non lo facciamo vedere.
Beh, non ha paura di esprimersi, non hai paura di...
Fammi vedere i giocatori però, non mi fate vedere Rocco Siffredi.
E chi mettiamo?
Vabbè, allora glielo chiediamo direttamente.
Dettagli direttamente.
No, io no, volevo... Allora.
Siete già d'accordo? Non fate la scena.
Non ci parliamo neanche.
Lui è da due ore che ti fa con gli occhi così. Hai capito che qualcosa ti vuol dire?
No, ma guarda che è allo scuro.
Senza far vedere le foto, io volevo sapere da te il giocatore più simpatico che hai conosciuto nella tua carriera.
Il più simpatico, Rino Gattuso.
Gattuso.
Ah, Rino. Ragazzi, Rino...
Secondo me per gli altri il più simpatico sei tu. È possibile?
Bisogna capire per chi. Se chiedi a Bobo, puoi chiedere a Totti, che sono amico, vabbè. Se tu mi stai sul cazzo, io non ti so simpatico.
Ecco, dimmi quelli, i tre che ti stanno più sul cazzo.
Altamente sulla minchia.
Sì.
Che nella mia carriera.
Nella tua carriera, che proprio dici minchia, quando li vedevo, proprio che due coglioni.
Mi stavano altamente su cazzo. Due me li ricordo bene.
Ok.
Battistuta e Marco Del Vecchio alla Roma.
Ah.
Mi stavano altamente sulla minchia.
Come mai?
Così.
Così, a
li
pelle.
Vedevo, mi stavano altamente sulla minchia. Mi stavano su cazzo.
Questo. Ecco, eccolo qua. Battistuta. Che ricordi ti riporta.
Ma hai giocato in squadra con loro?
Sì.
Ah,
loro,
erano i tuoi compagni di squadra.
Loro che hanno giocato con me.
Loro che hanno giocato con te.
Ancora ci allarghiamo.
Quindi proprio in spogliatoio.
E lui in particolar modo quando arrivava a Trigoria non pagava neanche il caffè e non salutava neanche i camerieri.
Aia.
A me mi stava altamente
a me spavito. Dà fastidio quando uno non ringrazia i camerieri.
Salutiamo niente. Battistuta
e i camerieri.
Salutone.
E a quell'epoca là, all'epoca là guadagnava 10 milioni di euro. 10.
Porco Giuda.
E pagalo il caffè, cazzo.
No. Metti a conto la società.
Ma è così che
così cosa?
Che si diventa
così
ricchi.
Cosa. E infatti diventa ricchi, bene? Infatti questo è...
Del Vecchio Battistuta, dimmi il terzo che non giocava con te però.
Che non giocava con me. Altri più o meno, non ho mai avuto problemi di...
No?
Niente, avuto qualche litigio con tantissime persone, però questi due in particolar modo...
Ma tu ce l'hai il rimpianto del cazzo se avessi avuto la testa? Avrei potuto veramente... Cioè tu lo sai... Cioè tu sei un estremo talento che aveva una testa di cazzo gigante,
so. Ma parecchio,
e facevi le cosiddette cassanate,
sì,
ma le
non...
cassanate sono poche.
Però nonostante nonostante fosse una testa di cazzo, è arrivato a giocare al Real Madrid, dove se avessi avuto la testa del campione avresti potuto fare grandi cose. Ce l'hai quella roba che vai a letto e dici porca puttana mi mangio le mani.
Sai perché no? Per un solo fatto. Allora, io ero a Madrid e avevo 6 anni e mezzo di contratto. Faccio il cazzone, mando a cagare il presidente, litigo con gli allenatori e voglio tornare in Italia. Vado a Genova, alla Sampdoria. Incontro mia moglie che mi dà le cose più belle del mondo, i miei figli. Se io avessi avuto una testa normale, giocavo a Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, rimanevo lì e non avevo le cose più importanti della mia vita.
Che
patatone! A distanza di tempo, ho pensato, dico... È la scelta migliore che io ho fatto. Era un testa di cazzo, sì. Però ho avuto le cose più belle della mia vita.
Che bello.
Poi,
bello.
A livello sportivo, se tu mi dici, Anto, sei stato un coglione.
Tiro del culo.
Sì, tiro del culo, sì. Perché a 21 anni andare a Real Madrid con i giocatori più forti del mondo, tutti pagherebbero.
Mm-mm.
Mbappé ha fatto dei disastri per andare a Madrid. Tutti pagherebbero per andare lì. Io invece sono andato via perché ho fatto il coglione. Sono contento di aver.
Però in qualche modo poi quando sei tornato alla Sampdoria hai fatto grandi cose.
Alla Sampdoria giocavo con tutti e due e con me. Voi due se eravate in campo era la stessa identica cosa che fai. Due scappati di casa.
Salutiamo tutti i compagni di squadra di...
Tanto li voglio bene, siamo arrivati. Sesti classifica, finale di Coppa Italia e in Coppa dei Campioni. Con una squadra con l'affetto.
Chi è? Il tuo presidente era il Viperetta.
Beh, sei la minchia.
No?
Quello lo tieni te come presidente.
Era il presidente?
Garrone.
Ah, Garrone. E il Viperetta di che cazzo di squadra è?
Viperetta, la seconda tranche, quando sono tornato.
Quando sei tornato, dopo.
Se tu gli chiedi a lui se la Sampdoria gioca in Serie A, in Serie B,
non lo sapeva nemmeno.
Un personaggio
incredibile. Io non ho mai capito. È in galera adesso, credo.
È uscito.
È appena uscito?
Sì, è uscito in galera. È uscito. Adesso mi sa che sta con gli arresti domiciliari a casa.
Che ha fatto?
Bancarotta,
roba
strana. Ma non per la Sampdoria. Okay. Meno male la Sampdoria non c'è tranca. Però la Sampdoria adesso è in vendita da Navid. Però lui è sempre presidente.
Che
però
tipo?
Devi dare i soldi.
Ah, questa ti faccio una domanda che ho fatto anche a Bonucci e Chiellini. Ti è mai capitato che ti scappasse la cacca mentre giocavi a calcio? In una partita?
Allora, io avevo sempre questa idea qua. È meglio cagare prima della partita che cagare in campo, sotto tutti i punti di vista, non cagarti sotto, eccetera.
Certo.
Io bevevo un litro e mezzo di latte prima di entrare in campo.
Cosa?
Come? Capito bene.
Ah, per cagarti addosso proprio.
No, cagavo prima della partita.
Sì, sì, sì.
Perfetto.
Allora,
mi svuotavo perché io non pranzavo.
Ok.
Gli altri pranzavano, io facevo la colazione perché gli altri si svegliavano alle 9 alle 11. Hai capito perché sono un testa di cazzo? Facevo come cazzo mi pare, facevo colazione, poi tramite il mio preparatore e il mio fisioterapista andavano al campo, prima di far riscaldamento, un litro e mezzo di latte caffè, un latte macchiato. Lo bevevo, alle 3 meno 5 rientravo, cagavo,
Madonna.
Andavo in campo e facevo quel cazzo che mi pareva.
Di pisciarti addosso in campo invece? No. Mai?
E come fai? C'hai 45 minuti soltanto, fai la pipì prima di iniziare la partita.
Sì, e non hai mai conosciuto nessuno che si è cagato addosso in campo?
Allora, per esempio, c'è un'immagine. No, cagare addosso, santo Dio.
Ma effettivamente me... non è tanto,
ragazzi,
tempo in campo. Dai, ragazzi, c'è la pausa.
A parte
sì.
Che 45 minuti. È una strategia della Madonna. Se sei un attaccante ti caghi addosso,
sì.
Che cazzo ti manca
si allontanano
più?
Fidati, dice. Che Chiellini mena te pure la merda. Mena pure la merda, te lo dico io. Se trovi uno del genere,
niente,
non ti preoccupare.
Non è una strategia.
La competizione.
Beh, dicevi una volta, c'è un'immagine
di Inzaghi che era in panchina, che stava a fare... E c'è che lui faceva la pipì.
Faceva la pipì.
Faceva la pipì sotto il pantaloncino mentre si riscaldava.
Beh, ci sta.
Come ci sta?
Niente,
ma non può andare nello spogliatoio. Veramente divento.
Abbiamo capito che Inzaghi ti sta simpatico.
Sì,
sì.
Mi sta simpatico. Però se devo dire una roba, okay, la dico.
Okay. Se
è una pipa, devo dire buono. Fammi
no,
capire.
No, no,
io
giusto,
veramente.
Giusto, giusto.
Eppure
giusto.
Te sei suonato come me, che non te ne frega un cazzo.
No,
di
no, no,
no,
ci sta, ci sta. No, tu sei peggio di me, secondo me.
Ah,
tu
perfetto.
Sei proprio...
L'hai conosciuto a 40 anni. Immagina se mi conoscevi a
20. Peggio?
Ci arrestavano 100%.
Io non ho mai capito il rapporto che avevi con Totti alla Roma. Cioè, lui ti bastonava...
Vabbè, non ho capito.
Ti bastonava lui?
Ma sta parlando con te, mi sa.
No, 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 no.
Bastonava me?
Non ti bastonava.
Cosa devi bastonare? Io sono andato alla Roma per lui. A 18 anni ho scelto la Roma per la Juve. Ho detto io devo andare a Roma perché mi piaceva giocare con lui.
Con Totti.
Ho avuto un rapporto meraviglioso.
Pazzesco.
Poi dopo 2 anni, c'avevo 20 anni io, ho litigato.
E non ci parlavi?
Ho detto vai a cagare, sono stato 4 anni senza parlare. Non mi fregava niente. Lui era l'idolo, numero uno incontrastato lì. Io c'avevo 20 anni, non mi va bene, vai a cagare.
Perché pensavi che non ti avessero rinnovato per colpa sua, giusto?
Quello è stato dopo.
Dopo.
Invece prima è successo... Che siamo andati a C'è posta per te dalla De Filippi. E te ridi. Che cazzo ridi.
Avete litigato per C'è posta per
te. Aspetta un attimo. Allora, io sono buono e karma, non c'ho scritto coglione,
okay,
in testa.
Ok.
Se io vengo con te, arriva a un certo punto e c'è un mio amico che io mi fidavo e mi diceva: vedi che Fede ha guadagnato 100.000 euro. A me mi frega andare 100, ma pure 200 è giusto. E tu hai preso 10.000. Aspetta un attimo. Siamo invitati tutti e due. Può darsi tu guadagni di più, che sei più importante di me. Io ho 18 anni. Però la differenza di 10 no. Sono andato da lui. Io ho detto vai a cagare, sei una merda, m'hai truffato.
Per C'è posta per te.
Sì.
Ma tu sei matto.
Ah, sono matto. Domanda, se tu vieni a sapere da tuo miglior amico che lui
vabbè, vuol dire che è stato più bravo a fare la trattativa a lui, no?
La trattativa l'ha fatta lui per me, che m'ha invitato lui a me. Ma che cazzo di trattativa è questa? Una trattativa di merda.
Ha lucrato.
Se tu la fai per lui, tu t'hai giustamente curato. Guadagni 100, ma fagli guadagnare 60-70 e non 110.
Che storia incredibile, quindi per C'è posta per te non gli hai più parlato.
Poi ho rifatto pace. Abbiamo rifatto papà.
Dopo quanto tempo?
Mi sa 3 anni. Dopo 3 anni ho rifatto pace.
E avete giocato in squadra, sì, per 3 anni
senza parlarsi.
Senza parlarvi per ce passare.
Io do la palla a lui, a me, perché in campo è giusto che noi dobbiamo andare.
E tu sei andato lì e gli hai detto: scusa, sei uno stronzo.
No, no, sei una merda.
E lui cosa ti ha detto?
Cosa deve dire?
Niente.
È bugia, ti hanno detto cazzate. Poi a distanza di tempo ho scoperto che non era vero.
Ah, non era vero.
Non era,
ah,
vero. Ah. È la verità. Poi a distanza di tempo c'era...
Ti sei incazzato per niente, quindi?
Io mi cazzavo per nulla, sì, non mi fregava niente.
In poi, questo è molto simile a me, devo dire.
A me basta che mi accendo.
Ti sparavi i viaggi.
Poi prima il 2004 c'era il problema rinnovo. Arriva a un certo punto, c'è il rinnovo, Totti, Cassano, Montella. Montella, mio amico Vincenzo, figlio di una buona donna. Cosa fa? Lui senza far sapere niente a nessuno rinnova le sue condizioni.
Va bene.
E io non lo sapevo. Il Pupa aveva già l'accordo per rinnovare,
certo.
E io non sapevo niente. Io vado da loro e dico: com'è la situazione? Ah no, ma sai, ci sono problemi di soldi o non soldi. Va bene. Arriva a un certo punto, la sfortuna vuole che muore l'ex presidente Franco Sensi.
Okay.
Lui muore, che io avevo l'accordo con lui, ha tantissimi soldi.
Cazzo.
La figlia prende, diventa presidentessa.
Col cazzo che ti rinnovo.
Viene, dici, sai, i 10 euro che io ti devo non ci sono più, ci sono 4. 4? No, t'attacchi al cazzo, io voglio quei soldi, se no me ne vado a parametro zero. Nel frattempo, di quel momento là, scopro che a Totti e a Montelli aveva dato i soldi e a me una minchia mi aveva dato. Ah sì, vado da Lordi, voi siete due merde, avete rinnovato. Lanciavo le scarpe, gli lanciavo di tutto e di più. In poche parole, dopo un anno sono andato via, che sono rimasto fuori rosa, loro hanno guadagnato i soldi, e uno faceva il re e l'altro faceva il principe, e io sono dovuto andare via, non sarei mai andato via. Però poi è arrivato il Real Madrid, vieni un attimo qua. E ho guadagnato più di quelle che dovevo guadagnare alla Roma.
Ma è buono.
E ti ripeto, le bandiere non esistono. Dove c'è il grano si va.
Mm. Però dai, secondo me ancora...
Sì, dai, dimmi. Chi è la bandiera oggi per te?
Ma no, tipo un Klopp per... qual è la squadra che l'ha fatta risalire dalla classifica, Klopp?
Il Borussia Dortmund.
Perfetto. Klopp per il Borussia Dortmund è una bandiera. O Coso per il Leicester, dai.
Ranieri.
No, il giocatore.
Vardy?
Vardy. Dai.
Vardy, quando è diventato campione d'Inghilterra 6 anni fa, 7 anni fa, guadagnava 2 milioni. Doveva andare all'Arsenal. Gli hanno detto: rimani qua, ti facciamo 6 anni di contratto a 5 milioni. Se c'era il Brighton che gli dava 2 milioni, lui cosa faceva? Rimaneva all'Leicester. Se invece l'Arsenal, invece di dargli 4, gliene dava 7-8, lui cosa faceva?
Stava all'Leicester. No, stava all'Leicester.
Tu dici che rimaneva all'Leicester?
Sì.
Io ne dubito.
Secondo me sì, Vardy sì.
Come fai a rimanere all'Este? Ripeto,
ma cazzo, per la gloria diventi una bandiera, diventi immortale. Ecco,
le glorie, dipende se uno è capace di se uno riesce ad amministrare quei soldi bene, riesce a diventare ricco, anche più ricco,
ma
al di fuori del calcio.
Togli un attimo i soldi,
magari fa quello che vuole.
Guarda, te lo dice uno venale, cioè uno che nella vita ha detto: fanculo il rap game, fanculo le robe, io voglio diventare un imprenditore, voglio
giusto
fare certe cose, ok, cioè senza rubare niente a nessuno,
assolutamente,
cioè, in maniera onesta. Però se qualcuno mi avesse dato l'opportunità di diventare immortale per una generazione, sì, cazzo,
senza una lira, senza niente,
senza una lira, senza niente.
Può darsi, tu sei l'unico sotto questo punto di vista,
okay,
perché io, per me non esistono allora in eterno sarà Maradona, sarà Messi.
Però per il Leicester Vardy sarà immortale.
Fra 10 anni o 15 anni.
No.
E non se lo ricordano più.
Vardy al Leicester.
Ancora. Se lo ricorderanno i bambini che adesso crescono.
Non
se io
ricordo.
ai miei figli vado a dire: ragazzi, sapete chi è Zidane? Loro ti dicono di sì. Ma come giocava? Orientativamente non lo sanno. E Zidane ha fatto la storia.
Certo.
La gente che mi chiede a me che Cruyff era uno dei più grandi della storia.
Chi?
Johan Cruyff.
Ok, non so chi sia.
È da licenziare questo. Ma anche io... se la roba qua è sua, bisogna licenziare.
Non lo so chi è Cruyff.
Johan Cruyff.
Cruyff.
Vedi, spiega esattamente il punto.
Johan Cruyff.
Senti, ma tu lo sai chi è Streller?
Giocatore. Streller, chi cazzo è? Johan Cruyff è come Maradona. Lui ha vinto 3 palloni d'oro.
Minchia.
Giocava a Barcellona, ha fatto allenatore del Barcellona quando ha vinto la Coppa dei Campioni contro la Sampdoria.
Però non se lo ricorda la gente.
In parte. Però ti faccio gli esempi dei tempi, no, Del Piero.
Se lo ricorderà.
Perfetto. Oggi, se tu vai alla generazione di oggi, sapete chi è Del Piero?
Ti dicono di no, dici?
No. Parlo di un numero 10, il più grande della storia del calcio italiano, Roberto Baggio. Nel mio cuore, Roberto.
È vero, è vero. È vero.
Roberto ormai è andato, tra virgolette, ha deciso di andare fuori dal calcio. Roberto Baggio, se io vado ai miei figli, oppure tu vai ai tuoi, sai chi è Roberto Baggio? Ti dicono, non lo sanno.
Che è un peccato, eh.
Capisci? Non esistono. Ripeto, Maradona sarà in eterno, perché Maradona, Mohamed Ali, Pelé,
Michael Jordan,
bravissimo. Questi sono icone uniche nella storia.
Finché l'umanità rimarrà in vita. Cioè, non è che rimane.
Maradona,
ricordato
Messi,
da chi vuoi essere ricordato?
E Cristiano Ronaldo. E dai, fallo.
Nella storia sì, nella storia, ma sì. Sicuramente. Ma Ronaldo il fenomeno.
Quello no, secondo me.
Ma io veramente. Ma la colpa è la tua che mi hai invitato me a venire qua.
Vabbè, ma perché Ronaldo il fenomeno, patatino, si è fatto male. Non è riuscito a dare tutto quello che voleva dare.
E immagina. Ai miei figli oggi vado, sai chi è Ronaldo il fenomeno? Sì.
Ah, lo sanno?
Ma lo sanno tutti. Ronaldo il fenomeno. Okay.
Pensavo
è un fenomeno.
Di no, che ricazzo ne so, pensavo di no.
Ha vinto due mondiali, è stato due anni fermo con l'Inter, ha fatto il mondiale di Corea e Giappone, ha fatto 6 partite, 8 gol, di cui 2 in finale. Quelli sono in eterno. Ronaldo cosa ha fatto? Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcellona, Inter, poi è andato al Milan. Per quello che ti dico, non esistono giocatori che giocano solo in una stessa squadra. Pelé, 20 anni ha giocato nel Santos. Però poi è arrivato a un certo punto, dove è andato a prendere il grano?
Non lo so, dove è andato?
In America.
In America.
Quando giocava con Giorgio Chinaglia, con questa gente qua, con Beckenbauer, è andato lì per prendere il grano.
Tu la carriera l'hai finita alla Sampdoria?
Io non l'ho mai iniziata.
Vabbè, quando hai smesso, sì, di giocare a Sampdoria?
A 34
anni. Non ti è mai venuta voglia di andare a giocare in quei posti tipo Cina, America?
Io il 2012, dopo un grandissimo europeo, avevo l'opportunità di andare in Qatar, da guadagnare una valangata di soldi. E io nella mia idea dico, i tanti soldi ce li ho, devo andare a guadagnare ancora di più. Io voglio, a 30 anni posso ancora divertirmi come io voglio. Lì vanno quelli che sono avvelenati dei soldi e pensano solo ed esclusivamente ai soldi, perché vai lì e vai a smettere.
Però secondo la tua filosofia, quello che mi stai dicendo, avrebbe avuto senso che tu fossi andato.
Però dicevi che non avevi voglia di mangiare.
Se tu hai 50 milioni, ne hai 40 o ne hai 60, vivi lo stesso?
Sì, certo, ovvio, certo.
Hai detto abbastanza.
Ho abbastanza, ti sei accontentato.
Ma poi il lavoro che io facevo, il calcio, devi solo ed esclusivamente rimanere a un certo livello. L'Europa, il calcio è una roba. In Cina vai a cosa?
Non finisce lì, ti dimentichi.
Fare una vita di merda. In Cina ti rompi il cazzo. Già negli Emirati forse ti
Shanghai
diverti.
Shanghai è già diverso.
Shanghai ti diverti?
Shanghai è la New York del sì, Medio Oriente. Sì.
Però se vai in quei paesini del cazzo.
Sì, io già faccio fatica a spostarmi per venire a Milano a rompere il cazzo.
Ce n'è uno italiano, quello che ha fatto un mondiale di merda, quello alto.
Pelé.
Pelé.
È andato dove?
È andato in un paesino di merda.
A guadagnare dei soldi. Però non ricordi più Pelé?
No.
Perfetto. No, io penso che neanche la madre e il padre.
No!
Non lo so, può darsi. È andato lì per guadagnare soldi. Sì, perfetto. Sì. Io non ho bisogno di andare a guadagnare, io vivo bene lo stesso.
Sì. Volevo chiederti una cosa, mi sono dimenticato, cazzo.
Chissà se cozza l'accontentarsi con il successo, perché anche nel calcio, cioè cosa se tu a Messi gli avessi detto "guarda che il record di gol l'hai già bello che superato", lui non gliene frega niente, cioè sui soldi ci sta. Ma nel calcio tu ti sei mai accontentato dei tuoi risultati?
Se non mi fossi accontentato...
Avrebbe avuto la testa.
Non avrei fatto una carriera di merda. Perché io sono contento di quello che ho fatto nella mia carriera. Sono felice, ho giocato nelle squadre più forti al mondo, con i giocatori più forti al mondo. Ho guadagnato, ho fatto una vita stupenda, è normale. Però nella vita la coperta è corta. Tiri da una parte e allunghi dall'altra.
Ecco cosa volevo chiederti. Tu ti ricordi il giorno che hai smesso di giocare a calcio?
Sì.
E
L'ultima partita, ovviamente in campo, o quando ho deciso.
No, quando sei andato a letto proprio. La sera che hai smesso di giocare, cioè che sensazioni avevi?
Ma sai, un giorno preciso non c'è. Io ho fatto l'ultima partita, il derby Genoa-Sampdoria.
Sì.
6 anni e mezzo fa. Poi piano piano ho pensato, dico vabbè, vado lì, non vado lì. Non era una decisione precisa.
Okay.
Ho tentato di andare a Verona, ho visto che ho litigato anche lì dopo 3 giorni, ho detto a mia moglie, vieni a prendermi perché la squadra è scarsa. L'ho detto ai miei amici, Pecchia e Fusco.
Ecco, il giorno che proprio hai detto, hai capito che non c'era più trippa per gatti.
Ma io penso dopo l'esperienza che ho fatto alla Sampdoria, a 34 anni, ero già pieno, nel senso che non era il...
Ma non eri un po' triste? Quando...
No. All'inizio, il primo anno, ti dico la sincera verità, tu sei abituato 20 anni a fare un tipo di carriera.
Anche un tipo di vita.
Io devo ringraziare il boss lì, mia moglie, che all'inizio sono stato male, nel senso che non sai cosa fai.
Sei un po', vai un po' in depressione.
A livello psicologico,
ma
madonna.
In depressione no, però cosa fai? Dalla mattina alla sera cosa fai? Stavo lì, seduto sul divano, mi rompevo la minchia.
E ora?
Chiamiamolo come vogliamo, una depressione, chiamiamolo...
Un accenno di tristezza.
Ero triste, perché la vita mia l'ho dedicata tutta la vita al calcio.
Cazzo.
Arriva a un certo punto, non sai più che fare.
Ti devi reinventare.
In cosa? E piano piano ho iniziato a fare... A provare a giocare a tennis, poi ho trovato padel, poi abbiamo scoperto sta roba qua.
Dico, la Bobo TV ti ha ridato linfa vitale.
Tantissima. Sai perché? Io non vedo l'ora che arriva il lunedì.
È un appuntamento, hai uno
Bobo,
scopo.
Con Bobo, Lele e Nick, che sono tre miei amici, noi non vediamo l'ora, abbiamo una chat, ci messaggiamo le notizie che arrivano, ti senti vivo.
Ritrovi l'energia.
Io devo ringraziare loro che hanno creato questa roba qua allucinante, che a me mi fa sentire vivo.
È una figata.
Io non faccio altro. Adesso guardo le partite con un interesse. Prima, quando avevo smesso di guardo le partite,
veniva anche un po' di invidia, magari, perché dicevi, cazzo, vorrei essere lì. No,
no, l'invidia no, perché non è.
Però un po' che dici, cazzo, avrei voluto essere lì.
Ma no, perché se volevo continuare a 34 stavo bene.
Mm-hmm. Ok.
Il problema è che non c'avevo voglia di vedere sempre i soliti calciatori, le solite interviste, i soliti alibi, la colpa di quello, e l'arbitro, e sono caduto. Una rottura di coglioni. Con loro invece siamo aperti, come con voi, si parla tranquillamente, senza avere problemi di orario.
E lo vivi con disinteresse, nel senso super interessato, ma nel senso non è un lavoro, è un gioco.
Non è un lavoro, perché io sto a casa.
Sì.
Io alle 9 mi metto lì vicino, non so programmarlo, programma mia moglie.
Pensa che fortuna che hai avuto, che un gruppo di amici che trova una seconda vita dopo la carriera, e pensa quanti invece... Assieme. Non riescono più magari a ritrovare se stessi dopo una carriera calcistica.
Sono d'accordo, la maggior parte, secondo me, anche lì.
La maggior parte no, ma tantissimi non si ritrovano, vanno in depressione veramente, si ritrovano col culo per terra, si ritrovano in grande difficoltà.
Questo secondo me sai perché? Perché in NBA, per esempio, ti fanno fare
corsi.
Ci sono dei programmi che ti spiegano come gestire le finanze, come non farsi inculare i soldi. In Italia, perlomeno, le squadre di calcio col cazzo che fanno un corso.
Ma anche in anche nell'NBA, tanti giocatori. Ho letto l'intervista di un giocatore.
Ma un sacco.
Ultimamente che giocava agli Orlando Magic, tantissimi anni fa, che adesso non c'ha più soldi.
Sì, può essere.
E ci sono tanti giocatori nel calcio, però, sai cos'è? Noi calciatori abbiamo un grandissimo problema, che ci sentiamo onnipotenti. Se tu vai a vedere il giocatore di Serie C, a Messi, Ronaldo, eccetera, eccetera, loro si sentono. Come può essere Cassano, può essere Totti, Del Piero, o ancora più su, Zidane, Ronaldo il fenomeno, eccetera. Tu vai in giro, hanno il macchinone, 200-300 euro a testa a mangiare la sera, fanno il passo più lungo della gamba. Il problema è che non si accorgono che poi quando si chiude il rubinetto, che tu non giochi più, hai guadagnato poco e non ti accorgi e vai e sei col culo per terra. Ma anche quelli che guadagnano tanto, abituati a spendere 70, 80, 100 mila al mese...
Beh, lì c'è una selezione naturale di chi è più intelligente degli altri. Io ti dico la verità, ho conosciuto tanti calciatori, ok? E ne ho conosciuti alcuni veramente stupidi.
Sì, perché non è richiesto dallo sport.
Esatto, cioè non è che devi essere intelligente per essere bravo a giocare a calcio. Ne ho conosciuti alcuni stupidi che secondo me faranno la fame. E ne ho conosciuti alcuni, ti faccio un esempio, Alvaro Morata è di un'intelligenza...
Vero?
È di un'intelligenza anche imprenditoriale, che io sono certo che lui, anche dopo la carriera calcistica...
Alvaro Morata, io lo conosco bene, perché quando io ero a Madrid lui giocava con i ragazzini.
Ah, sì? Ah.
Un ragazzo educato.
D'oro.
Vero.
L'unica sua cosa che a me spiace, che io lo conosco bene, è che lui soffre tantissimo quando le tifoserie sono contro di lui.
Ma santo Dio, ma se Allegri lo fa giocare a terzino, poverino, che è un attaccante, un fior fior d'attaccante, e Allegri lo fa giocare da terzino, è normale che fa figure di merda. Se a te io domani ti dico vai a fare il salumiere, tu lo fai a modo tuo, fai figure di merda. Che discorso? Morata è un fior fior di giocatore.
Bravissimo.
Gli dici Morata devi fare il terzino, devi seguire fino a lì, fai tre gol, prendi gli insulti e iniziano a dire non sei buono. La colpa non è di Morata, è di chi lo mette a fare il terzino.
Però lui cazzo è talmente
intelligente.
Lui, intelligentissimo, però super sensibile. E io ho vissuto dei momenti con lui dove diceva cazzo sto cioè lui anche di stomaco,
sì, è un emozioni, cioè non è, non si ferma al campo.
Dove gioca Morata?
Atletico Madrid, e sta facendo benissimo, ha già fatto 4 gol in 6 partite, perché lui è forte, è veramente forte. Lui ha vinto Coppa dei Campioni con Real Madrid,
è
venuto alla Juve, ha vinto, è andato al Chelsea, adesso è tornato all'Atletico Madrid, è un giocatore forte, sì, un sì, ragazzo per bene, è un ragazzo intelligente.
Quanti anni ha? È giovane?
Lui è un 92 o un 93, o 29 o 30 anni. Oh,
che sei giovane? No, non sei più giovane.
Io?
Per il calcio a 29-30 sei giovane.
Puoi fare ancora 4-5 anni. Sì. Poi lui è sempre un ragazzo che si allena bene, in forma.
Ecco, secondo te, tu che hai avuto... Possiamo dire che sei un Balotelli, un precursore di Balotelli.
Innanzitutto è Balotelli eventualmente come me. Io sono
Balotelli è come te, Balotelli è come te. La testa è quella.
Dimmi, fammi le domande specifiche.
Secondo te Balotelli quanti anni ha adesso Balotelli?
Lui è un 91.
91. 90. 32. 32 anni.
È così giovane.
Sì.
32 anni. Secondo te si può riprendere? Cioè può ritornare a giocare ad alti livelli?
Che significa giocare nelle squadre
in Serie A? Tornare in Serie A con una buona squadra, tornare a giocare, non dico a tornare a giocare a Milan, Inter, Juve.
Allora, guarda. Io sono convinto, con Bobo tante volte ci mettiamo a discutere sulla Bobo TV, per me lui è forte, è veramente forte. Se tu oggi mi dici chi è l'attaccante italiano più forte che c'è, io faccio il nome di Balotelli.
Addirittura?
Trovamene uno più forte. Vai.
Vabbè, Immobile è più forte.
Giocare a calcio non vuol dire far gol, perché Immobile in 4 anni di Mancini, in 5 anni di Mancini,
in nazionale non ha segnato tanto.
Quando poi giochi con le squadre forti e devi fare la differenza. Balotelli, nelle sue pazzie, nelle sue
tecnicamente
cagate che ha fatto, è molto più forte di lui.
È più tecnico.
Esatto, è molto più forte. Allora, se tu oggi mi dici Balotelli, lo chiamo in nazionale, perché è il più forte giocatore italiano.
Però?
Ma
tu lo chiameresti in nazionale?
Non c'è un però.
Dove cazzo gioca Balotelli? In Turchia?
No, giocava in Turchia, Sion. Adesso è andato in Svizzera, al Sion.
Al Sion.
È ritornato al Sion perché voleva stare vicino alla famiglia, ai bimbi, eccetera. Però io lo conosco molto bene, lui è un ragazzo per bene. Secondo me...
Però non c'ha la
il
testa.
Il suo ego...
Non c'ha la testa.
Allora, domanda su cosa non ha la testa. Per me non avere la testa, sai cosa significa?
Ma fa delle cagate.
Sperperare soldi, drogarsi,
no,
fare la vita di merda. Per me quello è non avere la testa.
Allora, secondo
che
me da fuori fa delle cagate.
Tipo? Dimmi.
Tipo, non lo so.
Perfetto, vedi?
Non lo so, però...
Allora, per me non avere la testa significa fare una vita di merda.
E come cazzo è finito a giocare al Sion? Se è finito al Sion un motivo ci sarà.
Manda a fanculo come me tantissima gente. Solo che io avevo più talento di lui. Okay. E sono andato a giocare nelle squadre più forti di tutti. Ma lui ha giocato Inter, Milan, Manchester City, Liverpool.
Manchester City ha fatto quella cagata che ha fatto il gol di tacco, ha provato a fare il gol di tacco,
che ha litigato con Mancini. Lui è fortissimo. Lui ha fatto benissimo anche il 2012, quando siamo andati in finale contro la Spagna,
certo,
che ci hanno dato 4 per, ci hanno ammazzato. Però ha fatto benissimo. Lui è forte, è un bravissimo ragazzo anche.
Quindi secondo te si può riprendere?
Ma non è che si può riprendere. Se lui trova un ambiente giusto, con il giusto allenato, è normale che tu devi mettere in preventivo durante la settimana, ti può mandare a fanculo. Ti può fare una cazzata.
Secondo me si è bruciato negli ambienti sportivi di alto livello.
Perché poi in Italia, soprattutto nel calcio, se ti mettono un'etichetta, non te la tolgono più. Penso che anche nel vostro lavoro.
Sì,
ti mettono un'etichetta, tu sei un coglione, una testa di cazzo, e vai a cagare. Lui è un bravissimo ragazzo. Non è un drogato.
No, questo è
non è un ubriaco. Manda a cagare la gente, sì, lo faccio anch'io. Tu lo fai? Tantissime volte. Significa che è fuori di testa, no? Per me è un bravo ragazzo. Se tu trovi, che ne so, la Fiorentina di turno, che in questo momento qua ha bisogno dell'attaccante e fa un calcio bellissimo, in un ambiente come la Fiorentina, io lo prendo adesso.
Però perché a Brescia non ha fatto bene?
Dopo quanto ha litigato con Cellino, col suo allenatore, ti ho detto, se tu trovi un ambiente giusto...
Io ho capito, ma è lui che deve adattarsi all'ambiente, non è che tu e mo' l'ambiente si deve adattare a lui.
Io cosa ti ho detto adesso?
Che è il più forte d'Italia.
In Italia è il più forte, però il problema è che lui devi mettere in preventivo il suo comportamento.
Chiaro.
Se tu lo metti in preventivo, ti rende. Anche a Monza non ha fatto bene.
È vero, non ha fatto bene.
A Monza non ha fatto bene in Serie B. Giocava e non giocava, perché era il sovrappeso, perché discuteva, eccetera. Tu devi mettere in preventivo un po' di difetti che lui ha. Però se tu...
Può fare la differenza,
secondo
dice.
Me sì, in Italia sì.
Ok. In effetti, cazzo, chi cazzo può essere la nuova stella della nazionale italiana?
Nessuno.
Dai, Zaniolo, secondo me.
Per? Che giocatore è?
Beh, forte.
Su, se tu mi fai le domande...
Secondo me è un fuoriclasse Zaniolo.
Ah, ok, perfetto. Lui se come Beckham.
No.
Sì.
Prima di... Allora, se non si fosse rotto, era un fuoriclasse della Madonna. Sei d'accordo?
No.
No, ok.
Ma
no.
Spiegami. Allora, Luis, sai che assomiglia a Beckham?
Beh, un pochino.
Io sì, lo accetto e sono delusional.
L'accetti, però è una cagata, Luis.
Secondo te no.
Con tutti i bene che ti voglio, è una cagata.
E secondo me, infatti, chi può essere la nuova icona della nazionale italiana?
Ma
nessuno.
Non può esserci. Non c'è. Perché c'è stato un periodo d'oro nostro dove c'era Roberto Baggio, Zola, Del Piero, Totti, Cassano, Pirlo. Tutti i numeri 10.
Gattuso.
No, dico i numeri 10.
Ah, vabbè, certo.
Poi c'è stato il periodo di Cannavaro, Iniesta, i Maldini.
Difensori.
Tutti fenomenali. I portieri, Buffon, Toldo, Peruzzi, Donnarumma adesso. In attacco facciamo fatica. C'era un periodo che quando andavo in nazionale c'era Inzaghi, Vieri, Cassano, Totti, Del Piero, c'era Montella, Enrico Chiesa. Luca Toni che
Chiesa lo... adesso dai è un bel
a me piace molto forte, mi piace forte. Tantissimo ed è l'unico giovane che in Italia che poi giovane 24 anni che ti cambia passo fa l'uno contro uno
è quello forte. Che ci ha svoltato secondo me in nazionale
ed è fortissimo. L'Italia ha vinto un mondiale un europeo con Pessina, lo capisci?
Minchia, è stato incredibile però
noi abbiamo vinto un europeo con capocannoniere Pessina, due gol, capisci?
Sì,
ci ha detto culo in faccia. Infatti che, sì.
Culo e anche una squadra. Secondo me c'era
un
proprio
gruppo unito.
Un gruppo della Madonna.
E l'allenatore l'ha fatto giocare benissimo.
Allenatore, vice allenatore, secondo me. Bialli.
Ah, Luca non è il secondo.
Ah, non era il secondo? Cos'era?
È il rappresentante della nazionale.
Vabbè, secondo me
il
anche.
Il fratello di Roberto. Sono d'accordo con te perché Luca.
Numero uno.
Eccezionale. Luca, sì. Straordinario. Una persona umile, brava, per bene. Loro, il gruppo, Roberto.
C'era
Luca,
un gruppo della Madonna.
Stupendo. Sì. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Però ti dico, se tu mi dici oggi chi è un giocatore decente in nazionale? Il portiere?
Chiesa.
Il portiere, Chiesa, poi? Finito giochi.
Finiti
i giochi sono finiti. Perché poi dicono, ma come mai siamo andati fuori con la Svizzera o col Montenegro? Siamo scarsi.
Sì.
Ma abbiamo vinto l'europeo, perfetto. Con l'Austria nessuno si ricorda? Agli ottavi dovevamo andare a casa.
Sì.
Se per un centimetro il VAR non chiama il fuorigioco di Arnautovic all'ultimo, eravamo a casa.
Sì,
poi ci è andata bene, hai vinto ai rigori con la Spagna e non meritavi. Con l'Inghilterra hai vinto ai rigori. Col Belgio una partita particolare, loro pali traverso, due miracoli di Donnarumma. Il calcio è particolare, basta un mese e vai avanti. Guarda il 2006. 2006 non eravamo i più forti. Capocannoniere di quel mondiale? Materazzi, due gol, Marco.
È vero.
Qual è stata la salsa magica nel 2006?
L'allenatore che ha fatto gruppo, che è fortissimo, perché noi venivamo dal periodo della Juve, Calciopoli, c'era un
mille c'era un periodo di merda, sì.
Esatto.
Sì.
Anche a sto giro qua, l'allenatore Lippi, forte, cosa ha fatto? Ha fatto gruppo e ha buttato tutti dentro. E
tu non c'eri?
Io avevo litigato.
No!
Cazzo.
Che pirla.
Adesso l'hai scoperto.
Tu perché potevi essere dentro.
E ancora, Fede, il problema è quello. Lo stiamo dicendo a quante? Quante volte?
La testa... Allora, se c'è un riassunto di tutto ciò è che la testa batte il talento.
Beh, chissà.
No.
Non è Messi,
la testa,
secondo... Messi
la
è
testa...
tanto intelligente.
Allora,
Messi.
No, facciamo così, scusate. No, la testa batte il talento. Che il talento senza la testa...
arranca.
È un cazzo mezzo moscio.
No, allora ti fai ogni tanto stiamo andando sui film porno adesso.
Vabbè, non rischio di trovare, avete
allora,
capito, se è un durello.
Però tu immagina talento abbinato alla testa, sei Roger Federer.
Capito? Quello fa il talento senza la testa non fai la differenza.
Sì.
Non passi alla storia.
Ok,
non
mi piace
storia.
Di più perché io la differenza
storia.
L'ho fatta.
Giusto, non passi alla storia.
Sì. Abbinaci anche.
Non ti ricorda nessuno fra 10 anni.
Esatto.
E a me così sarà, fra
quindi,
15 anni o 20 anni.
Ragazzi, ricordatevi che oltre al talento serve la testa.
Come diceva Kobe Bryant, come dice Roger Federer.
Mamba mentality.
Esatto, dicevano sempre, il talento ti aiuta fino a un certo punto.
Certo.
Per diventare unici nella vita e nella storia, devi farti un culo così.
Hard work beats talent.
Tu immagina a 41 anni Federer che vuole ancora rientrare.
Sì, che roba.
Significa può vivere in eterno da divo così
sì.
E vuole ancora rientrare
lì...
però poi c'è
ossessione
lì vivi male
c'è la carta d'identità, poi che arriva.
Direi che possiamo ringraziare Cassano per essere stato con noi. E ci vediamo nella prossima puntata di
Grazie a voi, ragazzi.
Mangiamo del sushi.
Mangiamo il sushi.
Bravo, carica.